Il gotico si sviluppa tra il 1200 e il 1300. Il termine gotico, cioè barbaro, è un termine che è stato utilizzato con una valenza negativa dai rinascimentali proprio per indicare come brutta, come negativa, come malfatta l'arte sviluppata nei secoli che li avevano preceduti, cioè proprio l'arte medievale. Quindi è un termine derivato che oggi ovviamente non ha più per noi un'accezione negativa, che era stato utilizzato in quel periodo con questa precisa affermazione. Termine derivato, come spesso è successo nella storia, in particolare nella storia dell'arte, per esempio il gruppo degli impressionisti prenderanno il loro nome, loro stessi si chiameranno impressionisti, in seguito a una critica negativa che un giornalista aveva fatto sulla loro prima mostra su un giornale francese. E il manierismo, allo stesso modo, è un termine che è stato utilizzato inizialmente con una valenza negativa per indicare l'arte che si sviluppa nella seconda metà del Cinquecento. Il gotico nasce ufficialmente nel 1140 nell'Île-de-France, a Parigi e nei dintorni di Parigi. Abbiamo una situazione culturale, economica e politica molto favorevole proprio alla nascita di un nuovo stile, di una nuova forma d'arte. Perché questa zona è così ricca? Intanto è ricca proprio dal punto di vista economico, commerciale, perché ci sono le corporazioni, cioè queste organizzazioni che difendono gli interessi di alcuni particolari commerci, di alcuni particolari lavoratori e che sono pronte a finanziare opere d'arte, come ancora di più succederà poi nel 400, nel Rinascimento. Abbiamo uno stato monarchico molto potente e anche una borghesia e un'aristocrazia pronta a finanziare queste imprese e soprattutto un clero colto. Nella zona di Lens, Senlis, si sono sviluppati questi architetti che sono in grado di pensare a una nuova forma per la costruzione di queste chiese. In particolare nel 1140 a Saint-Denis, l'abate Sugy viene incaricato da Luigi VII, che è della dinastia dei Capetingi, che è il sovrano, viene incaricato di costruire una nuova chiesa nel monastero di Saint-Denis per poter dare importanza alla tomba dove erano sepolti i sovrani della sua dinastia, cioè della dinastia dei Capetingi, e chiede una nuova estetica che onorasse la dinastia dei Capetingi. In questo modo Sugy si trova incaricato di inventare qualche cosa che fino a quel momento non era stato realizzato. E però vediamo che questa idea si stava sempre più per concretizzare perché di lì a pochi anni la vedremo anche nella cattedrale di Sens o quella di Chartres a poca distanza. Quindi è sicuramente dovuta anche a uno sviluppo che le maestranze specializzate, le compagnie di mestieri, le corporazioni stavano ideando per la costruzione di queste nuove cattedrali. E come abbiamo già detto, un ruolo fondamentale è dato proprio dalle corporazioni che sono pronte a finanziare questo tipo di attività. Noi abbiamo quindi un'aristocrazia che è pronta a trasformare ogni occasione, un evento, una festa, una parata, un rito, uno spettacolo, in un'occasione di produzione culturale ed artistica, perché c'è la ricchezza per poterlo fare. La città diviene quindi la sede del mutamento, del gusto e del progresso, e quindi tutte le forme di produzione artistica sono assolutamente incentivate, anche se ancora legate ovviamente alla costruzione della chiesa, che è il cuore della città. La pittura, la scultura, l'architettura, la miniatura, l'oreficeria, la tappezzeria, l'arredamento, a partire dalla chiesa, a partire dalla committenza, dall'iconografia religiosa, fino all'utilizzo anche quello del gusto, del gioiello, dell'arredamento, quindi dell'utilizzo laico, quotidiano, naturalmente delle classi agiate, delle classi aristocratiche. La cattedrale gotica si basa principalmente su una nuova idea, e cioè sull'utilizzo del pilastro. Il pilastro in architettura era già stata inserita nel periodo romanico, ma la chiesa romanica è ancora strutturata e si regge grazie alle mura. Il pilastro, invece, fatto di mattoni e di cemento, nel periodo gotico diventa l'elemento strutturale caratterizzante, principale, l'unico elemento, tanto molto alto, perché la chiesa non deve più suggerire, come nel periodo precedente, protezione, difesa, luogo di difesa dall'esterno, dai peccati, dai mali, dalle sofferenze, dal freddo, dalla fame, dall'angheria del mondo, ma è un luogo, la chiesa diventa un luogo di incontro con Dio. Quindi, in cui viene sottolineata soprattutto la spiritualità, l'ascesa, la salita verso l'alto, la preghiera che porta a Dio. E quindi è la sua stessa struttura, la sua stessa forma che deve suggerire questa salita verso Dio. Ed ecco quindi questi pilastri e gli archi che portano verso l'alto e una grande cascata di luce che inonda tutta la chiesa, proprio perché il fedele sia immerso in questo clima che gli suggerisca appunto ascesi, preghiera, concentrazione, riflessione. La cattedrale gotica è fatta proprio per questo, quindi un grande scheletro di pilastri ai quali si appoggiano degli archi a sesto acuto, quindi non più l'arco a tutto sesto, cioè il mezzo cerchio, ma un arco che si spinge ancora di più verso l'alto, quindi fatto solo da una parte di cerchio che si interseca con l'arco che arriva dalla parte opposta della navata. Questa unione nell'arco a sesto acuto crea però una spinta verso il basso e verso la parte laterale della chiesa, a differenza di quanto succedeva invece nell'arco a tutto sesto, cioè nel mezzo cerchio che scarica il peso verticalmente, come l'antico arco romano. A questo punto l'architetto gotico ha la necessità di inventare un contrappeso che sorregga le spinte che cadono verso il lato, ed ecco nascere l'arco rampante. C'è una struttura solitamente ad arco, altre volte costituita da dei contrafforti, quindi da dei pilastri, dai parallelepipedi pieni, una struttura che sorregge con una sorta di puntello laterale il peso che arriva dall'interno. L'arco a sesto acuto della navata centrale solitamente si scarica su quello delle navate laterali, delle due navate laterali o delle quattro navate laterali, e quindi a sua volta all'esterno si scarica sugli archi rampanti. Le pareti non servono più a nulla. Tutta la struttura è sorretta da questo scheletro di pilastri ed archi. Le pareti non servono più a nulla se non a dividere ovviamente l'interno dall'esterno, ma possono essere sostituite le pareti di pietra, le pareti di mattoni, da delle vetrate, che quindi aumentano la luce che entra all'interno della chiesa. E le vetrate sono disposte soprattutto nella zona del coro, dell'abside, che a questo punto si può allargare, può diventare ancora più immenso, ancora più largo, proprio per dare spazio e importanza a questo punto, che è il punto nevralgico, il cuore, dove sta il sacerdote, dove sta l'Eucarestia, e quindi inondare questo luogo, il presbiterio, di luce. E poi sulle navate laterali, sul cleristorio, cioè al di sopra di quelli che una volta erano i matronei, o che oggi non vengono più utilizzati, rimangono semplicemente delle forme per alleggerire le navate laterali, lì sopra il cleristorio, cioè la parte laterale della navata, della navata centrale o delle navate laterali. Cleristorio deriva da clarascere, cioè inondare di luce, una cascata di luce, perché proprio da queste grandi vetrate laterali la luce entra nella chiesa, andando a illuminare tutto. Al di sopra della chiesa connotano l'estetica gotica una serie di forme che ulteriormente spingono visivamente la forma della chiesa verso l'alto. E sono le guglie e sono i pinnacoli che servono proprio per dare questa idea di salita verso l'alto e che si aggiungono alle torri, perché spesso molte torri che siano a incorniciare la facciata o in corrispondenza dell'incrocio delle navate con il transetto, e di cui la torre principale è la torre nolare, che sta al di sopra del tiburio, cioè al di sopra della cupola, e si sviluppa in altezza a caratterizzare proprio la punta, la parte più alta di tutta la chiesa. In Italia il gotico si sviluppa con una particolare forma, cioè l'Italia, fortemente caratterizzata dal periodo classico, dal periodo bizantino, rimane ancora ancorata all'utilizzo delle pareti, soprattutto agli affreschi che si realizzano sulle pareti, e quindi vediamo un utilizzo inferiore, minore delle vetrate che vengono utilizzate soprattutto per dare luce, ma mantenendo la parete appunto per poter utilizzare il linguaggio figurativo attraverso la tecnica pittorica. In questo modo il gotico si diffonde in tutta Europa molto velocemente, assumendo delle lievi variazioni a seconda del paese in cui si cala, dalla Germania alla Spagna all'Inghilterra. Questo grande splendore è assolutamente riconoscibile anche nella diffusione delle università a Bologna, Parigi, Oxford, Padova, Montepulciano, Salamanca. Ci sono le più grandi università che stanno nascendo e che caratterizzeranno poi tutti i secoli successivi. Gli ordini monastici cercano di riportare la Chiesa alla purezza originaria e in particolare per il gotico. Un ruolo importantissimo lo assumono i cistercensi, fondati verso la fine dell'undicesimo secolo dall'abate Robertosi, nella Borgogna, in particolare a Citeaux. L'abate Robertosi si ritira per seguire la regola di San Benedetto e portarla all'austerità delle origini. È quindi un ordine spoglio, povero, austero, moderato, razionale, che da vita andrà a fondare però dei monasteri e quindi delle cattedrali, soprattutto in quelle zone dove vi erano delle vie di pellegrinaggio, quindi sulle vie francigene già createsi durante il Romanico, che ora in questo periodo prendono ancora più importanza, e differenziandosi soprattutto su tre vie: la Francigena, che è proprio quella che va verso la Francia, la Romea, che si sviluppa soprattutto nell'Adriatico settentrionale, e l'Appia verso sud. Questi luoghi danno ospitalità ai pellegrini sulle vie che portano ai santuari e alle mete del pellegrinaggio. Compostela, Roma, Gerusalemme sono le mete principali, ma proprio queste cattedrali diventeranno, oltre a tappa del pellegrinaggio, anche delle mete secondarie ma importanti oasi di pace e nello stesso tempo fortificazioni contro i predoni. L'architettura gotica è quindi agile, traforata, aerea, leggera, caratterizzata dalle sue strutture portanti e non dalle sue mura. È quindi caratterizzata dal verticalismo, cioè da questa salita verso il cielo. I suoi elementi sono, come abbiamo già detto, il pilastro, che è polistilo, cioè caratterizzato da più forme, come se fossero tante piccole colonne che si addensano una all'altra, e a seconda della sua sezione, può essere a sezione quadrato, rettangolare, cruciforme o appunto polistilo, in quanto fatto da più colonne apparentemente, quindi più forme rotondeggianti che si attaccano, fondono una sull'altra. L'arco acuto, detto anche a ogiva, la volta ogiva perché nasce dall'arco a sesto acuto, caratterizzata dalle nervature costolonate che sostituiscono la volta a crociera, e dalle vele o spicchi, che sono quegli scomparti triangolari che chiudono appunto la volta. L'arco rampante, che si aggiunge o sostituisce il contrafforte romanico. Le guglie e i pinnacoli che, oltre a dare un senso estetico e di elevazione, aggiungono peso ai contrafforti e agli archi rampanti, per dare più staticità. Le mura hanno uno spessore esiguo o addirittura spariscono lasciare posto alle vetrate. Prima del periodo gotico il disegno progettuale non esisteva. Probabilmente il capocantiere, il maestro muratore, realizzava dei veloci schizzi, dei bozzetti per terra o sulle mura del cantiere per indicare agli operai come procedere nel lavoro giornaliero. È proprio invece nel periodo gotico che ci sono rimasti i più antichi esempi di progetti per la cattedrale di Reims realizzati da Willard de Honnecourt. E sono proprio, anche se non sono progetti come li intendiamo noi oggi, ma sono dei disegni che indicano in maniera molto precisa, molto accurata e dettagliata le forme che dovevano assumere la chiesa. È proprio con il gotico, infatti, che vengono sviluppate le macchine e le invenzioni tecnologiche per costruire queste cattedrali che indubbiamente sono delle opere di ingegneria estremamente evolute. Quindi, oltre al disegno, anche tecnologie, seghe idrauliche, strumenti di misurazione, centine per strutturare il lavoro e naturalmente sistemi per il trasporto e il sollevamento dei pesi. A guidare tutto il lavoro erano dei magister murari, non esisteva ancora la figura dell'architetto e dell'ingegnere che arriveranno molto più tardi, ma probabilmente esisteva questa figura, cioè di un muratore specializzato, che era una via di mezzo appunto tra un esperto e un architetto.